il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
Buongiorno, 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 buon venerdì 29 settembre, buongiorno al mio compagno di viaggio Simone Di Noi, buongiorno a Fabio Regia, ciao ragazzi!
Buongiorno, bentrovati, un saluto a tutti, buon venerdì ragazzi, ultimo giorno di settembre qui in diretta.
Sì.
Per noi, svolteremo a ottobre, da lunedì, nel commento di Atalanta-Juventus, perché ovviamente riparte domani già il campionato, dopo che si è concluso ieri sera con la sconfitta pesante della Roma sul campo del Genoa per 4-1. Oggi venerdì ai tifosi, mi ricordo che ne avevamo messi un paio in stand-by, sì, non sì, mi ricordo sì, chi sì. Uno, Flavio forse,
Flavio,
non mi ricordo, comunque
c'era credo Nicola che voleva parlare di
mandateci la candidatura oggi ragazzi, partiamo da sicuramente da Flavio, c'era un altro ragazzo mi sembra, non mi sfugge il nome, e c'era Nicola, insomma mandateci le candidature, se vediamo i vostri nomi partiamo da voi, 340 5425 324, anche per messaggi di testo e note vocali come sempre.
Sì, ma è finita la giornata di campionato, è finita la giornata anche di fantacalcio, tra gioie e dolori, e per noi delusione, si è chiusa tipo al terzo con gol di Gudmundsson, dove non mi sono neanche seduto sul divano a guardare la partita.
Anche Gudmundsson in versione cacà,
sì.
L'abbiamo beccato questa giornata.
Sì, primo gol quest'anno in campionato, ovviamente non potevamo farcelo mancare, e quindi insomma tutti a dirci ogni volta siete la squadra più forte, siete fortissimi, meravigliosi, fantastici, ma poi alla fine una sconfitta, due pari e una vittoria, quindi non un cammino proprio direi straordinario all'inizio per noi, però cercheremo di rimetterci in sesto. Non so come è andata la vostra giornata, ma ci teniamo a sapere anche i vostri risultati. E poi invece per quanto riguarda invece il campionato c'è un tonfo importante, non che ci stupisca questa cosa, perché come ben sapete sulla Roma ci siamo espressi con largo anticipo da 2 anni a questa parte. Però c'è un tonfo importante, perché la Roma, che della coppia Dybala-Lukaku e non solo, del grande centrocampo fatto quest'estate, va a Marassi e perde 4-1. Perde 4-1 anche in maniera...
Puoi avere tutti i giocatori che vuoi, ma se non gli dai un senso c'è poco da fare, c'è veramente poco da fare.
Sì, anche perché, a parte che secondo me poi lui ad alcuni trasmette un'incertezza che è veramente un rischio enorme, perché Ndicka, quando la Roma stava dominando nel secondo tempo, perché poi stava dominando, Ndicka si è approcciato a quel cross con una paura di sbagliare, di deludere qualcuno, che la palla è finita in calcio d'angolo, poi calcio d'angolo molto bravo Dragusin prima e Tosby poi a chiudere sostanzialmente la partita, poi i cambi di Mourinho sono stati tutti una festa, perché c'erano 108 punte, quindi il gol di Messias è ancora, perché poi Messias poteva farne anche un altro, insomma è stato un inevitabili, però per quanto mi riguarda insomma non è un tonfo che mi stupisce. Il Genoa è comunque una squadra che fisica, tecnica, perché ieri poi ha avuto anche delle grandi difficoltà, 2 cambi nel giro di 20 minuti, tutte e 2 a centrocampo, quindi non è anche facile per una squadra riorganizzarsi col centrocampo da rifare. Ha un attaccante che è bravo, perché Retegui sta dimostrando di essere all'altezza della Serie A. Gudmundsson anche, al netto di poi il gol che ci ha fatto molto male ieri. E poi ha Messias che è tornato ieri, c'è Malinowski che non l'ha neanche messo. Insomma, una squadra che può fare un ottimo campionato, però ovviamente pesa il 4-1 subito dalla Roma. La Roma che comunque è in difficoltà di punti, 5 punti in 6 giornate. Però Mourinho ci ha tenuto a precisare che ha fatto 2 finali di Coppa. E anche qua l'avesse detto un altro probabilmente, apriti cielo, però diciamo che Mourinho a Roma ha un grande merito, quello di aver riportato grande entusiasmo nonostante 2 stagioni secondo me pessime, però insomma c'è entusiasmo a Roma, vedremo come affronteranno poi da qui in avanti. Ecco, così si è terminata la giornata di campionato con questo tonfo della Roma, il resto già lo sappiamo.
Sì, che è al momento sono solo 5 giornate ovviamente, però è in insomma piena zona, zona lotta retrocessione, no? Perché è a soli 2 punti dall'Udinese terz'ultima, quindi insomma ben invischiata in questo momento, con 6 partite, una vittoria, 2 pareggi, 3 sconfitte. Insomma, quella vittoria che, per carità,
sì, con Empoli disastrato. Disastrato. E tra l'altro, non poi per completare, Empoli disastrato, Roma che ha esagerato con l'Empoli. Però ieri ne parlavamo a microfoni spenti e ho detto: sì, ma vedremo cosa fa oggi la Roma, perché comunque ieri il Toro è crollato. Il Toro è crollato fisicamente, no, con la Lazio, e la Roma mi è sembrata più stanca del Toro. E infatti la Roma poi, diciamo che con una pressione alta del Genoa, non ha fatto una bella figura. Ma a prescindere da questo, c'è anche, per completare poi il risultato, lo 0-0 tra Monza-Bologna, con un errore arbitrale gigantesco. Anche lì il VAR è stato, non lo so, non l'ho minimamente compreso. E altra cosa, invece, c'è il gol di Sulè che aggancia la Fiorentina, primo gol con la maglia del Frosinone di Sulè, che blocca la Fiorentina. Fiorentina, altra partita secondo me non eccezionale, dopo quella di Udine non eccezionale, ma sono molto contento per Mati Sulè, che fa il secondo gol in Serie A, 2 gol di testa.
Giusto, sì sì, giusto ricordare la rete di Sulè, che diciamo così mette la ciliegina sulla torta a un inizio di stagione ottimale in quel di Frosinone. A prescindere dal gol, le prestazioni sono sempre di altissimo livello da parte di Sulè, perfettamente inserito, no? Nel contesto Frosinone, che, e qua va detto, insomma, stupisce oggettivamente Frosinone, perché insomma era difficile, no? Onestamente immaginare una partenza di questo tipo da, sì, parte del Frosinone. Quindi complimenti a Frosinone e complimenti a Sulè, che sta facendo benissimo, e se continua così, insomma, credo che si meriti l'occasione di far parte del gruppo Juve.
Beh, ieri,
vediamo insomma in questi 9 mesi come
sì,
va.
Ieri, se non mi ricordo chi, ha detto: ma perché tanti altri nomi noi abbiamo Sulè? Beh, noi l'abbiamo letto, no Simo? Per la dirigenza della Juventus, Sulè diventerà una grande mezzala. E quando no parliamo di una sorta di tridente, Berardi, Chiesa e Vlahovic, beh, chi può fare quel ruolo anche senza palle in fase difensiva credo sia Mattia Sulè. Io ne parlavo ieri poi con un nostro collega amico, sai benissimo anche di chi sto parlando, che secondo lui devi giocare solo col tridente con Sulè. Io non sono così d'accordo, non mi sembra uno così legato alla fascia sinistra. Credo che le mezzali nelle sovrapposizioni ai quinti sono abbastanza in zona, no? Lì vicino alla fascia comunque riescono a prendersi, no, quella fetta di campo, e non è obbligatorio vederli proprio lì a calpestare la riga del fondo. Però credo che con quella tecnica e con quell'intelligenza, mi ha sempre parlato come un giocatore principalmente intelligente, e soprattutto lo scorso anno che ha giocato e bene partite importanti contro il Napoli e contro l'Inter e non solo, credo che questa palestra, chiamiamola così, o Erasmus come chiama Braghin, in una scuola che va ai 1000 all'ora, perché va ai 1000 all'ora Frosinone, può solo che far bene a Mattia Sulè, che ha avuto dalla sua, secondo me, la bravura di dire: a prescindere vado via. A prescindere vado via, perché un'altra stagione a spizzichi e bocconi non mi serve a niente. E quindi siamo tutti contenti per lui, Francesco soprattutto, perché a parte che ci dice che non capiamo niente di pallone, ci dice che partite Barrenechea, Sulè, Dragusin e De Winter. Comunque prendiamo Berardi che fa la differenza e diamogli il 10. A prescindere dal 10 a Berardi, sono discorsi completamente diversi. Su Dragusin è tutto del Genoa, leggevo anche valutazioni importantissime dalla Premier, e non stento a crederlo, perché con quella fisicità sta giocando benissimo. Il Genoa è molto solido, quindi esalta un po' le sue caratteristiche. Ieri assist, De Winter bravissimo. De Winter ha una capacità, secondo me, di affrontare la vita e ogni difficoltà serenissima. Ha marcato Kvara 2 settimane fa benissimo. Ieri tutti quelli che sono passati alla sua zona era serenissimo, non ha nessun tipo di problema e ha gestito la palla sempre molto bene. Barrenechea l'ho visto meno ieri, ho visto un ottimo Sulè, però anche Barrenechea sta facendo una bella, bella stagione in questo momento. Comunque sta giocando, ha continuità, e questo è sicuramente la cosa che è più importante per Sulè e Barrenechea, che sono sicuramente la Juve. Dragusin non più, e De Winter vediamo se poi scatterà o meno l'obbligo.
Sì, Dragusin è un 2002 con già un'annata pressoché integralmente giocata in Serie B con Genoa, sì. Perché insomma si è preso sin da subito i galloni da titolare e si è guadagnato anche la la promozione in Serie A, adesso pronti via, si riparte da lui in difesa. Sta facendo discretamente bene.
Sì, sì.
E credo proprio che, insomma, per lui si apriranno le porte di un campionato importante come quello di Premier League. Mi verrebbe da dire chi l'avrebbe mai detto, ma non lo dico. Ma
sì,
non lo dico.
Sì, assolutamente.
Non lo dico perché l'avevamo detto.
Assolutamente sì. E su De Winter anche. Su De Winter non abbiamo mai avuto dubbi. Mai avuto dubbi e sono estremamente convinto che anche lui, non lo so, me lo immagino come una tappa di passaggio il Genoa. Qualora dovesse non riscattarlo o prenderlo a titolo definitivo a 10 milioni di euro, ecco, credo che poi ci sia già subito, no, un'alternativa, perché un altro giocatore che ha una solidità e una maturità anche in campo di livello molto molto alto, e adesso sta addirittura facendo il terzino o l'esterno tutta fascia, ma lo fa in maniera proprio semplice, molto molto bravo, molto bravo, e quindi insomma su loro due, a prescindere da Juventus o meno, possiamo solo testimoniare il fatto che sono bravi e Dragusin aveva già fatto intravedere qualcosa di carino con la Salernitana quando aveva fatto la seconda parte di stagione 2 anni fa comunque a Salerno, e adesso credo stia affrontando la Serie A nel miglior modo possibile, al netto dell'assist, perché poi fa il difensore e lo sta facendo molto bene. Perché comunque il Genoa, a parte la prima giornata di campionato, non ha mai preso imbarcate, è sempre rimasto molto solido, due partite le ha perse all'ultimo con Lecce Torino, quindi direi che comunque sono giocatori forti e che avranno sicuramente un'ottima carriera.
Ma sì, ma insomma, si vedeva.
Sì.
Si vedeva già prima che si inserisse tra i professionisti, che diciamo così le potenzialità erano evidenti e sotto gli occhi di tutti.
Assolutamente sì. Ci chiedo novità su Caio, non era convocato ieri e sta trovando un pochettino poco spazio e fatica, ma è normale anche
sì,
qua.
Sì, ieri non c'era per un infortunio,
sì,
un problema fisico, le altre c'era, però insomma.
Anche qua è... vi avevamo detto che c'è bisogno di pazienza, perché al netto dell'amichevole contro la Primavera o la Next Gen della Juventus, lui aveva bisogno e ha bisogno comunque di tempo rispetto agli altri, perché un anno e mezzo di stop si fanno sentire. Quindi poi comunque il Frosinone ha fatto un investimento su Khedira, che è un attaccante che in Serie A per una piccola serve tantissimo, perché fa sportellate, perché lotta, perché corre, perché fa salire la squadra, perché comunque sa segnare. È un giocatore classico attaccante da piccola, che non si ferma mai, che sporca ogni tipo di pallone e cerca di tenere occupati due centrali da solo, e quindi in questo momento credo che il Frosinone non possa minimamente far a meno di che dire, e quindi per lui ci vorrà un po' di tempo. Adesso nelle gerarchie comunque il terzo, vedremo se sarà bravo a scalare qualche gerarchia. Di Francesco ha detto ci vuole un po' di tempo, ha avuto dei gravi infortuni, non bisogna aver fretta con lui, e credo che sia l'unica cosa possibile. Vedremo se poi supererà innanzitutto questo problema fisico e poi aumenterà il suo minutaggio.
Vedremo un po'. Vi ricordo ragazzi, c'è già qualche candidatura, che al 340-542-5324 potete sia mandare messaggi di testo che note vocali che candidarvi per il venerdì dei tifosi. Sto leggendo il messaggio di Max da Roma, che ora non so se è una casualità o meno, però no, su quello che ha detto Mourinho prima, un suo amico della Roma gli ha detto che hanno vinto la Conference, hanno fatto la finale di Europa League, lui dice pensa che mentalità da perdenti.
Però io guarda Massimiliano, da questo punto di vista è una cosa che io invidio tanto a Mourinho, perché comunque ha messo in testa a tutto un popolo di aver fatto delle cose straordinarie quando non è così. Per carità, vincere, quindi la Conference è qualcosa che gli abbiamo sempre riconosciuto anche noi che non siamo due grandi estimatori di Mourinho. La finale, bello il percorso, però una finale non significa aver vinto una coppa. Significa aver fatto tutta la competizione e poi aver fallito il traguardo, e in campionato è stata pessima per due anni di fila. Quest'anno ho sentito dire il centrocampo tra i più forti d'Europa, ho sentito dire una delle coppie più forti al mondo, Dybala Lukaku, e ieri non abbiamo visto niente. Niente, cioè la solita palla alta di Spinazzola in isolamento, arriva Cristante e la butta dentro. Sono tre, no, da quando Cristante è la Roma vediamo questa giocata.
Abbiamo in collegamento con noi il primo ospite del venerdì dei tifosi, Roberto. Ciao Roberto, buongiorno.
Ciao Roby.
Ciao ragazzi, ciao, buongiorno. Sono Roberto da Sassari.
Ciao Roberto, da dove vuoi partire Roby? Hai
estate
qualche tema?
A Sassari?
Guarda, abbiamo 28 gradi.
E quando ci inviti, Roby? Scusa, però. Cioè, il prossimo weekend non c'è campionato, eh. Se ci inviti arriviamo, eh.
No, no, il prossimo weekend c'è Juventus.
No, tra due. Tra due.
Ah, fra due, allora vi invitiamo, dai. Venite qua.
Venite
allo stadio, c'è Torres Lucchese.
Volentieri, veniamo volentieri, non ce lo facciamo mancare sicuramente, anzi. Allora, da dove vuoi partire? Lecce, Sassuolo, sei ancora un po' arrabbiato per quei 4 gol, ti è passata con la vittoria del Lecce, la sconfitta dell'Inter, insomma, come sei messo a umore?
Ma guarda, devo dire che la sconfitta dell'Inter è stata, come vogliamo definirla, la panacea, ci ha fatto apprezzare anche la vittoria sudatissima con il Lecce. Anzi, ha preso valore la vittoria di martedì sera. Non sconfitta dell'Inter e anche della Roma, ci aggiungo, che diciamo che fa piacere. No, siamo ancora molto arrabbiato per la partita di sabato, che secondo me è qualcosa di incommentabile, però oramai è andata, quindi dobbiamo farci una ragione.
Sì, insomma è normale essere arrabbiati ancora per le sconfitte, anzi credo che sia la mentalità più giusta rispetto a quella di cui stavamo parlando prima, ovvero però siamo andati in finale, ecco, questa non è una mentalità che insomma mi trova d'accordo con col popolo giallorosso in questo momento. Roberto, andiamo a Bergamo, come stai a livello di umore e che scelte di formazione faresti?
Guarda, Bergamo è storicamente una trasferta molto difficile, perché loro ti saltano addosso su ogni pallone, non ti fanno ragionare. Le squadre di Gasperini le conosciamo bene. E noi dovremmo metterci lì, attendere, cercare di controbattere colpo su colpo e giocare con le nostre armi attuali, che sappiamo quali sono. Ecco. Vorrei che magari avessero un po' più di cattiveria questi ragazzi. Sono... ancora le manca la cattiveria, non sono smaliziati, ecco. Ci vorrebbe un po' di cattiveria, ecco. Che forse solo Vlahovic e Chiesa hanno, e pochi altri.
Roby, ragionando sugli 11 che possono andare in campo, tu confermeresti buona parte di quanto visto contro il Lecce o faresti qualche cambio, magari recuperando qualcuno delle insomma famose 2-3 formazioni schierate consecutivamente identiche?
Guarda, io se Vlahovic sta bene non avrei dubbi. Vlahovic gioca dal primo minuto, anche perché Milik purtroppo non mi è sembrato in grandissima forma, a parte il gol. E per il resto io confermerei anche Rugani, perché tutto sommato è un giocatore, tra virgolette, affidabile, quindi sappiamo che è una partita molto difficile domenica. E sull'esperienza di Rugani io ci farei conto. A centrocampo confermerei Fagioli, assieme a Locatelli e a Rabiot, che speriamo che si dia comunque una sveglia, ecco, perché ultimamente mi è sembrato un po' poco connesso, ecco, però sappiamo che possiamo farci affidamento.
E sugli esterni?
Sugli esterni stavo arrivando, metterei Cambiaso a sinistra e McKennie a destra, perché McKennie fino adesso paradossalmente è il giocatore più affidabile. Chi l'avrebbe mai detto 25-30 giorni fa?
È vero.
McKennie mi sta piacendo. Ti dirò, Roberto, lo sai se ci ascolti, a me esterno è sempre piaciuto. Anche prima di andare via l'ultima col Monza in Coppa Italia, fa quel bel cross a Ken, fa una bella prestazione. Però così no, così bravo no, nel lottare, nell'essere concentrato, nel fare il quadrado, non me lo sarei mai immaginato, ecco, perché lui sta facendo il quadrado, perché in isolamento la diamo a McKennie come la davamo a quadrado, non è che è cambiato molto. e sono molto contento per lui e per noi, perché comunque insomma è un jolly che abbiamo pescato e ci fa molto comodo. Roby, allora, quindi ci vediamo tra 15 giorni a Sassari.
Cioè, qui, tra 15 giorni e domenica noi siamo lì ad Alessandria, ecco, noi, perché ti ripeto, io sono anche della Torres, che siamo primi in classifica nel girone B della Serie C, quindi c'è Juventus, Next Gen, Torres, è partita importante. Sì.
E insomma, fatti bravi, dai,
siete... Il mio cuore è diviso, però, sai, nella Lega Pro, nella Serie C, un pochino più verso la scuola della mia città.
Roby, fatti i bravi, siete primi, dai, lasciateci la vittoria, così noi poi, insomma, affrontiamo il campionato con più tranquillità.
Ma anche un pari, dai.
Non siamo mai stati in Serie B, Camillo, non siamo mai stati in Serie B, sarebbe un sogno, ma anche...
Chi gioca della Torres, un po' più conosciuto, più insomma in vista, che mi fa piacere conoscere, insomma.
Abbiamo Fischnaller, che è stato un giocatore
della Primavera.
No, Fischnaller è un giocatore
della Primavera della Juve.
Chi gioca della Primavera No.
Fischnaller ha giocato nella Primavera della Juve.
Ah, sì, bravo, ha giocato nella Primavera della Juve un po' di anni fa. Sì, poi ha fatto una carriera tra B e C, è un attaccante di livello. Poi abbiamo Giorico, abbiamo, non so se sono giocatori un po' meno conosciuti.
Sì, Giorico me lo ricordo, ha giocato a Modena, in B.
Ha giocato nel Modena, nel Pordenone, ha giocato anche contro la Juve in Coppa Italia, ecco, qualche preta, ed è un buon giocatore. Poi abbiamo Khalifa Kujabi, che è in prestito dal Frosinone, che è un centrocampista di spessore. Comunque, se magari domenica... buttate un occhio, vedete che è una buona squadra, ecco. Ma anche se la Juve, abbiamo dei giocatori guardate forti come Yıldız, che non si possono frenare se sono in giornata. Comunque magari un bel pari, come dici tu, forse ci accontenta tutti e due.
Ma sì, noi dobbiamo muovere la classifica sempre, l'importante è non perdere per noi della Next Gen, però insomma ci ha fatto piacere sentire anche la tua passione per la Torres, insomma. Questo cuore a metà per domenica, dove guarderemo sicuramente la partita. Ciao Roby, grazie.
C'è anche Matteo Oliviero, stavo guardando. Matteo Oliviero, sì, ex Primavera Juve.
Esattamente, Oliviero, che aveva esordito anche in Coppa UEFA Europa League con la Juve un po' di anni fa, ecco. Sì, esattamente.
Bene. Allora Roby, ti aspettiamo per altri collegamenti e se veniamo a Sassari ti chiamiamo sicuramente. Grazie.
Assolutamente sì. Ciao ragazzi, forza Juve.
Ciao. Un saluto a Roberto. Sì, stavo dando un'occhiata così, tanto per. Probabilmente ha giocato anche con Rugani, però non ne sono certo. Oliviero.
Terzino sinistro, credo.
Sì. Adesso è il numero 7.
Ah,
numero 7, quindi magari ha alzato un po', onestamente me la sono persa
la carriera,
lo sviluppo della carriera di Oliviero, però
credo abbia avuto un infortunio molto serio, insomma zona busto, quando Perugia, insomma, quando ha fatto la Serie B, me lo ricordo che se n'era un po' parlato, ma insomma anch'io me la sono un po' persa ogni tanto, anche Fischnaller onestamente me l'ero un po' perso nel suo percorso, sapevo che era un bomber di Lega Pro, mi ricordo,
sì,
all'Alessandria.
Credo non giochi.
Non lo so. Comunque
me lo ricordo, dando un'occhiata, è Scotto il capocannoniere della Torres, e credo anche del girone B di Serie C.
Lui me lo sono un pochettino perso, però ha fatto una buona carriera. Me lo ricordo, se te la ricordi, non l'Alessandria, quella della semifinale di Coppa Italia, quella contro il Milan, insomma lui era uno di quei giocatori lì, e poi insomma, ho perso le tracce di Fischnaller, però è bello di riavvicinarsi un po' alla Lega Pro, noi ne parliamo, lo seguiamo, e proprio riscoprire anche tanti giocatori che poi avevi conosciuto nel settore giovanile, o magari li avevi visti con altre maglie, insomma, quindi questo è il bello di poterla seguire, e vi dirò, mi sta affascinando molto poter... seguire su Sky la Lega Pro, mi piace tanto, insomma, quindi quest'anno che non abbiamo le coppe abbiamo l'opportunità di seguirla un pochettino di più, e questo ci fa bene, seguiamo bene i ragazzi, anche i nostri ascoltatori, da quando si riesce a vederla su Sky parlano molto di più in Next Gen, molto molto di più, la seguite quando magari facciamo degli speciali, stiamo vedendo che ci sono più messaggi rispetto agli altri anni e quindi questo ci fa molto molto piacere. Magari ci sarà anche un pochettino più di tifo ad Alessandria, cosa che un po' patiscono i nostri ragazzi quando abbiamo avuto un po' modo di parlarne, insomma, di non aver mai tifosi, ecco, questo un po' lo patiscono, però è normale, non è semplice. C'è un messaggio su McKenny, ma siamo quasi in chiusura, quindi direi di metterlo in stand by per il prossimo blocco.
Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera, il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e a fianco a me c'è
Simone Di Noi, in regia Fabio. Voi al 340-542-5324, messaggi di testo, note vocali. Vi ricordo anche che potete interagire in diretta con noi, con la candidatura che potete mandare scrivendo il vostro nome al 340-542-5324. Qualche messaggio. Allora, Umberto da Bari: McKennie gioca largo ma non può fare il quadrato perché il quadrato salta l'uomo e crea superiorità numerica, almeno quando non era costretto a fare anche il terzino, ci dice Umberto. E sì, ancora, McKennie sta facendo il quadrato con qualche dribbling in meno ma anche con molti meno svarioni, invece, dice Francesco.
No, quando dico fare il quadrato è dare le responsabilità che dava lo scorso anno la Juve a quadrato. Ma è ovvio che sono caratteristiche completamente diverse, anche fisiche completamente diverse. Quadrado, al netto poi lo scorso anno, di a parte l'infiammazione al ginocchio, che comunque l'ha debilitato parecchio, e ha giocato più volte con un ginocchio in condizioni pessime, il discorso è normale. È uno dei migliori dribblatori della Serie A da anni, da tanti anni a questa parte, quindi ovviamente è un giocatore che da quel punto di vista sicuramente non può essere paragonato a McKennie. Però nello sviluppo del gioco, io intendevo, la Juve isola all'esterno e gli dice sostanzialmente fai qualcosa tu, e McKennie, con caratteristiche diverse e con abilità diverse, sta dimostrando di poterlo fare, si sta prendendo le responsabilità. È inutile, cioè, credo sia innegabile a tutti che si dà la palla a McKennie e molte volte gli si dice boh, fai qualcosa. Non mi sembra di poi ovvio che non ha quel dribbling alla quadrato, però ha altro, ha corsa, ha quantità e ci mette tutto l'impegno possibile, e in questo momento sta portando comunque ottime cose, perché in quasi tutti i gol della Juventus c'è sempre McKennie, e questo per lui è sicuramente qualcosa di molto positivo.
Sì, direi di sì. Possiamo andare da Fabio, ascoltiamo qualcosina visto che sono arrivati un po' di messaggi vocali. Vai Fabio.
Belli, buongiorno, sono Gianni, marito della Laziale. Sì, no, ti voglio chiedere scusa in ginocchio perché cioè, da stamattina purtroppo sono stato quasi costretto a ascoltare la radio della Roma. Cioè, abitando a 60 km da Roma, e voi sapete, no? Io la Laziale ce l'ho dentro casa, perché da là amo mia moglie, però è tutto il resto che mi circonda il problema. Ragazzi, sentire la radio della Roma stamattina è come a sentire, che ne so, le quattro stagioni di Vivaldi. Se ascoltate l'estate, dà tipo l'idea del caos che c'è in loro. È una cosa bellissima, però promesso, adesso sono sintonizzato con voi, ascolto solo voi, ho dovuto godere dalle 7 alle 11 della loro crisi, è stata una cosa molto molto bella.
Ma per carità, a me della loro crisi frega niente. Più che altro io stimo molto Mourinho perché fa passare dei messaggi che non condivido mai, nel senso che è tutto bellissimo, ma cosa c'entra le due finali con il peggiore inizio di sempre? E il voler distogliere l'attenzione, però Massimiliano, anche forse tu Gianni, avrai sentito molto più di noi il fatto che comunque lì c'è un clima forse anche più positivo rispetto alla Juve. Rispetto a magari il clima che c'era prima di Lecce. E mi sembra surreale, visto e considerato che lo scorso anno hanno fatto una stagione pessima. E come è stata negativa quella della Juventus, ci mancherebbe altro. Con delle difficoltà forse extra. Anzi, sicuramente extra. E oggi quasi è tutta colpa dei giocatori e mai colpa di Mourinho. Insomma, perché la colpa di Mourinho non viene mai data, anzi. Se questa squadra è compatta è grazie a Mourinho, e io non sono d'accordo, perché sicuramente non ha, non ha fatto un mercato di mio gradimento, però questa squadra può giocare a pallone molto meglio rispetto a come sta facendo da due anni a questa parte. Tutto qua.
Sì, decisamente. Fabio, ancora.
Ciao ragazzi, sono Adriano da Pioltello. No, l'altra sera ho visto la Lazio contro il Toro, no? E ho guardato bene Rovella, non è che abbia fatto granché per me, però era uno che comandava, a gesti, parlava e copriva sempre dei buchi. Voi che ne pensate della prestazione di questa ragazza qua?
Io non l'ho vista, io non ho visto la Lazio contro il Toro, quindi non so giudicare. Dai numeri la prestazione è ottima,
io però non l'ho vista. Io tra l'altro invece ho guardato diretta gol, quindi non mi sono soffermato molto su Rovella. A me non è un giocatore che fa impazzire, lo sapete bene. È un giocatore su cui ho dei dubbi nel ruolo. Credo che però abbia scelto un progetto giusto, perché Sarri comunque può cercare di dargli delle certezze, soprattutto lì davanti alla difesa. Non credo abbia la tecnica per essere un regista in questo momento classico, ma più un centrocampista di rottura con personalità, però non ha la tecnica per fare il regista davanti alla difesa. Secondo me è lì aiutato da un giocatore straordinario come Luis Alberto. Quindi diciamo che i piedi li mette Luis Alberto e la quantità la mette Rovella. Credo sia un giusto mix per cercare di sviluppare il gioco, però insomma non posso giudicare la prestazione col Torino perché non ho visto quasi niente.
Sì, diciamo che nella costruzione di un centrocampo, visto che non è facile trovare in un singolo giocatore la qualità, la quantità, l'intercetto, le letture, eccetera eccetera,
devi sposarli.
Quando hai a disposizione giocatori con qualità differenti, li metti insieme e funzionano serenamente. Poi alla Juve, visto che un giocatore deve fare tutto, e in questo caso è Locatelli che deve fare qualsiasi cosa, deve impostare, deve chiudere le azioni offensive degli avversari, deve, se c'è tempo, anche portare le borracce ai compagni, se qualcuno si fa male possibilmente vada anche a curarlo. Deve fare gol, cavolo, non fa mai gol Locatelli, deve fare un assist, nel contesto Juve deve fare tutto Locatelli, ecco, tutto Rovella non l'avrebbe sicuramente saputo fare.
No.
Ma in un centrocampo assortito, come deve essere, dove ognuno ha i suoi compiti, Rovella ci sta benissimo, grande serenità.
Infatti una grande mano, stiamo chiedendo, adesso credo stia mettendo anche più condizioni nelle gambe a Fagioli. Perché Fagioli ha la tecnica che può aiutare Locatelli a almeno a togliergli un 20% di mansioni. Ecco, il discorso è che ad oggi devi abbinare, no, molte caratteristiche, ma in tutti il centrocampo, il Milan non ha regista, ma la quantità di Krunic, la fisicità di Loftus-Cheek, magari la tecnica e gli inserimenti anche di Reinders, e quindi si sposa a tre. La Juve, soprattutto senza Fagioli, non ha un giocatore molto tecnico che alza il livello, no, della responsabilità a centrocampo, e tutto passa sulle spalle di Locatelli e nei due, Miretti e Rabiot, che se possono vanno via dalla palla, Miretti viene un po' a prendersela un pochettino di più, a volte viene ignorato, questo è evidente, però insomma si devono cercare delle soluzioni alternative per dare una mano a Locatelli, perché sennò, come diceva Simo, sennò gli manca solo poi di fare il bucato e poi fa tutto.
Magari lo fa.
Ah, io questo... No, chiediamo farlo la, non lo chiediamo fa, la testa,
però magari,
ecco,
gli viene chiesto. Gli viene chiesto, no, esternamente, di fare anche bucato, che chi lo sa, magari sarà bravo.
Ma magari stende benissimo, io questo non lo so, chiediamo la testa, insomma, abita anche abbastanza vicino a casa nostra, possiamo magari provare a superare anche questa nostra curiosità. Ciao ragazzi da Michele, ma Kostic che involuzione ha avuto? Non salta un uomo in tre partite, non ha fatto un cross.
Michele, sul saltare un uomo neanche prima, sui cross effettivamente sì, almeno no, l'anno scorso puntava sulla quantità, ecco, no, ne faceva 7 a partita e insomma a livello statistico su 7 prima o poi uno buono esce.
Sì.
Quest'anno effettivamente... neanche quello, dici, come diciamo qualche giorno fa, magari dovuto al fatto, perché lo conosciamo poco, che lui l'inizio delle stagioni un po' magari gli patisce. sì, magari ha bisogno di tempo, però lo conosciamo poco, ce l'abbiamo solo da un anno. L'anno scorso è andata così.
Più che altro,
però, sembra uguale, vediamo se ha lo scatto.
Più che altro, Simo, anche mentale, perché poi del solito giochino, no, di Allegri che impazzisce, che va via dal campo, ormai siamo abituati. Però un giocatore di 31 anni, con tutto il bene, che si mette a battere un calcio d'angolo quando mancano 30 secondi e chiama i compagni anche a salire, mi sembra veramente folle. Folle, lì non è mentalità, lì non è ambizione a fare gol, lì è che probabilmente non sei ben connesso, perché ti fai dare la palla a Chiesa, piazzi il corpo davanti e la chiudi lì. Cioè, il cross di Kostic non ha un senso logico, cioè quella giocata lì non la perdono neanche Miretti, perché ormai lo sa, forse l'ho perdonata lo scorso anno su Sule, però battere l'angolo provando a far salire anche Bremer, se i gatti lì non la tira. Tra l'altro poi lì molto bravo Vlahovic, che addirittura guadagna un fallo laterale dopo quel rinvio di gatti, ma comunque quella è una giocata dove dici, ma Kostic non è connesso in questo periodo della stagione. E poi abbiamo parlato anche con Sassuolo, insomma Sassuolo l'abbiamo definito come il peggior amico di Vlahovic, perché sono molto amici loro due, però non gli passa mai, quando si dà a crossare sterza e passa indietro, quindi boh, non lo so, magari non è connesso in questo momento, non ha sensazioni positive. Quando non hai sensazioni positive non riesci a fare neanche le cose più semplici, forse è quello. Io per la partita con l'Atalanta andrei su Cambiaso Iding, uno dei due, partita di corsa, partita di fisicità, loro due secondo me hanno una bella possibilità di dimostrare lo loro.
Io andrei su Healing, punto e basta. Tra l'altro anch'io stavo dando un'occhiata ieri, no? Sono tre presenze da titolare di Cambiaso e tre presenze di Costa.
Zero di Healing.
Equilibrio fra i due, per citare una parola tanto cara a Massimiliano Allegri. Non troppo calcolato Healing, che ha fatto 88 minuti, sì, in queste prime sei uscite, 45 dei quali, quindi più della metà, con Sassuolo, entrando sabato scorso nell'intervallo, quindi molto poco, sì, Healing.
Lui
devo
è
dire, purtroppo,
sì, anche
onestamente, quindi secondo me può essere quella carta, no, di sorpresa nei confronti di un ragazzo che già pochi mesi fa comunque ha dimostrato di poter giocare quella partita lì
alla grande,
decidendola anche con gol, insomma, che ha indirizzato poi, no, l'incontro. Quindi secondo me può essere una buona, insomma, una buona carta, neanche una tentazione, sì, una tentazione, però insomma, con dei fondamenti anche relativi un po' a quelle che sono state le prestazioni, ecco.
Sì, e poi ha anche un briciolo di, non so, di pensieri in meno. È un giocatore molto istintivo, un giocatore che prende sempre le sue responsabilità, pronti via col Sassuolo, sterza, va sul destro, fa un cross sbagliato, però sempre col piede sull'acceleratore. E noi, per il tipo di attaccanti che abbiamo, un giocatore del genere ci può far solo che comodo. Poi, ripeto, credo che non sia un caso che la sua prestazione migliore è venuta fuori con l'Atalanta. Perciò, sì, anch'io partirei da Healing, ma come alternativa andrei su Cambiaso e non su Kostic, per il semplice motivo che l'ultima giocata che ha fatto anche con Lecce, secondo me, è di un giocatore che in questo momento mentalmente non è ben...
Sul pezzo.
No, perché non può, dai, da un classe 91-92 non puoi permettere una giocata del genere, con l'esperienza che hai, hai vinto un'Europa League, buttare una palla in mezzo, ancora più un contropiede al 95esimo, mi sembra veramente da partita del giovedì, ma tra me e te e qualche amico, ecco.
Piano piano raggiungo la cantina, nel mentre, sì, chiedo a Fabio se ci fa ascoltare un messaggio vocale.
Buongiorno Cami, Simone, sono Giampiero Davati.
Ciao Giampiero.
Vorrei farvi una domanda, tornare indietro di una settimana, la partita col Sassuolo. Io, per quel poco che capisco di pallone, molto poco, dopo aver visto un primo tempo dove la Juve era in netta difficoltà a centrocampo perché Rabiot stava facendo la peggiore partita, penso, negli ultimi 3 anni, e non riesco a capire ancora oggi come abbia potuto restare 90 minuti in campo, quando ho visto il cambio di Lingard, Non ero d'accordo, io avrei messo più un Cambiaso, perché Cambiaso è un giocatore più che si sposta verso la mezzala, che va più palleggio, un giocatore che dà più mano al centrocampo, forse meno estro rispetto a Ealing, ma mi sarei aspettato più Cambiaso. Anche da questo punto di vista, secondo me, questa partita è stata persa anche per i cambi di Allegri.
Oddio, con quei 4 gol presi, onesto, faccio fatica a dare colpa ai cambi. Anzi, io onestamente no, credo che quella partita sia stata persa per tanti fattori. Poi probabilmente Allegri, abbiamo detto, l'abbiamo imputato, no, quel pre-partita dove forse questa squadra non ha bisogno di essere tutte le volte buttata giù, quindi mette di nuovo la testa sotto la sabbia. Ma forse ha bisogno, no, di gonfiare un po' il petto e di entrare in campo con un po' più di consapevolezza dei propri mezzi. Però non credo che, insomma, a Sassuolo con Ealing o Cambiaso sarebbe cambiata la solfa, ecco, visto che abbiamo preso dei gol assurdi, assurdi e inspiegabili in questo contesto. Non so se siamo d'accordo, non so se tu hai pensato metto Cambiaso, metto Ealing, non lo so.
Dall'inizio?
Sì, no,
Ma
o
vabbè,
anche al 45esimo.
45 è entrato Ealing, no?
No, sì, però lui ha detto no, Ealing dovevi mettere Cambiaso.
Ah, vabbè, non sarebbe cambiato niente
No,
in quel senso lì, non
cioè
sarebbe cambiato nulla.
se vuoi dare un segnale per me alla partita, levi Miretti e metti Milik.
Sì, poi abbiamo parlato, no, un po' dei cambi, sicuramente, che avremmo fatto qualcosa di diverso, provando magari, no, a cambiare anche questo ancoraggio al 3-5-2, soprattutto quando stai perdendo, no? Sei sotto. Però, insomma, ci sono state tante problematiche in quella partita. Ci possiamo mettere magari anche qualcosa dei cambi, ma in maniera sicuramente limitata. Mandiamo un abbraccio ad Andrea, da Roma, che spero recuperi
Sì,
presto.
sì, sì, sì.
Dice: che ne dite di non schierare Rabiot contro Atalanta, visto che è fuori forma, e puntare sui giovani? Quindi immagino Fagioli e Miretti insieme.
Ma per noi non è mai un problema, ma non credo avvenga. Non credo avvenga, anzi, credo che Rabiot sarà regolarmente in campo per la partita contro l'Atalanta, e lui e Danilo sono i punti chiave di questa squadra per Massimiliano Allegri. E credo che quando sono a disposizione verranno sempre messi dal primo minuto. Sempre messi dal primo minuto. Adesso non ricordo bene la statistica, però credo che Rabiot, al netto di una squalifica, nel corso del 2023 ha saltato solo un tempo con la Cremonese, ma perché era tornato dal mondiale e aveva pochi allenamenti. Per il resto è sempre partito titolare, e credo che questa sia una cosa che non verrà interrotta domenica contro l'Atalanta, ecco.
No, no,
Non, insomma,
no, no.
non penso.
Non ho dubbi sul fatto che Rabiot lo vedremo in campo. Ecco, poi, secondo me, un tentativo si può fare, però non ho dubbi che lo vedremo in campo, Rabiot. Allora, salutiamo Ross, che ci dice: con la Dea giochiamo con Cambiase Miretti.
E non ho capito io.
Sì, neanche io.
Perché mette Cambiaso, Miretti, mette Locatelli, mette Fagioli, mette UEA, mette Ealing Junior. Non ho capito che modulo vuole fare, dove li vuole mettere. Ne ha messo uno in più, uno in meno. C'è sia Cambiaso che Ealing, c'è pure UEA, quindi già sono tre esterni.
Secondo eh no, non...
Non...
forse intende sinistra. Sì, Fabio, credo che
Sì,
sembra
credo di sì,
la
Fabio.
direzione sembra no, forse Miretti a sinistra, Fagioli a destra, Rabiot, Locatelli centrali, Weah, Ealing Junior esterni. Neanche
Non ho capito perché.
io.
Tecnicamente, se metti Fagioli a destra, già
Spiegacelo meglio, Ross, perché
metti un po' di numeri, rileggi il
Ci stiamo
messaggio.
provando,
Ma è un incastro,
ma non ci. Non,
Mi sembra Tetris, mi sembra.
non riesco a, non riesco a trovare
A
un
parte che
senso. Un
vedere
senso.
Simo sulla punta dei
Sì,
piedi
sì, sì, sì.
è una situazione che mi fa molto ridere in questo caso, ovviamente non perché ha perso centimetri nel corso
No,
di questa puntata, ma
è che
che
lo
lo
sgabello.
sgabello lo boicotta.
Sì, lo sgabello così mi porta ai piani inferiori.
Col modulo a farfalla, l'avversario non becca palla.
Credo
Credo
che sia
che
questo
sia questo.
il
Ross,
mantra di Ross.
rileggi il messaggio e prova a fare un po' di chiarezza con numeri, moduli, perché insomma qua l'attacco confusione ha fatto colpo, insomma, diciamo che, come si diceva nei Pokémon, Camillo e Simone sono confusi.
Fabio, se sei d'accordo, verrei da te, ascolterei ancora un altro vocale.
Simone, ma secondo te Locatelli riesce a fare anche lo chef?
Sì.
Vado
sì,
via.
Sì.
Vado, dopo questa me ne vado.
Ma Jenny, lo sai che venerdì deve dircela una cosa così. Sì.
Lo fa già.
Benissimo.
Lo fa già. È benissimo. Anche giudice. È anche giudice di un... Un talent. È anche giudice di un talent.
Cioè, ha un ristorante molto importante a Londra. Se trovi posto, invitaci e paghi il conto, Jenny. Facciamo così. Tu prenota Londra da Locatelli. E io e Simo veniamo a stomaco vuoto. E paghi tu. Quindi insomma ti aspettiamo l'invito e scrivici presto. Stefano da Latina ci scrive: ma di Fanta oggi non ne parliamo. E Stefano,
no, oggi no,
sciopero. Oggi sciopero.
No, ma ne possiamo anche parlare, ma in che termini? Nel senso, infatti, per Stefano, cioè...
Stefano, scrivici qualcosa. Noi ti rispondiamo anche, ma se non ci dici nulla, non possiamo darti una mano o anche non una mano, ecco, questo è, ci scrive Fabrizio invece da Rosetta degli Abruzzi, che chiede umilmente aiuto i tre da schierare tra Leao, Chiesa, Laurentiè, Pinamonti e Toven. Allora, Toven io non lo schiererei perché non ha mai fatto gol. Vi dirò, ho giocato in questa stagione del Napoli che mi sembrava abbastanza particolare, ho detto vabbè, l'altro giorno secondo me possono anche sbloccare Toven. E ho giocato 3 euro su Toven marcatore, un errore clamoroso, però erano 3 euro, non erano molti di più, potevo giocarmelo. Però per quanto mi riguarda, avendo Leao e Chiesa, vai su Leao e Chiesa, sicuramente. E poi io direi, adesso Sassuolo non mi ricordo contro chi gioca. In questa...
Sassuolo gioca col Monza.
Col Monza, io, ma forse giocherei con Laurentiè. Mi sembra abbastanza in forma, anche se un po' stanco dalla partita contro l'Inter, era distrutto e tra un po' fa pareggiare la partita perché ha combinato un disastro nel finale. Però Sommer, diciamo che si è impegnato a non fargli fare gol e quindi credo che questo, nel tridente generale, forse andrei sulla Laurentiè rispetto a Pinamonti. Però non, insomma, uno dei due tra Laurentiè e Pinamonti, non Toven. Non andrei su di lui. Non so se Simo vuole esporsi, no, su Pinamonti, no, o Laurentiè.
Ci sta. Però... Ma lì va a fortuna, Fabrizio. Quello che ti piace di più metti. Però sì, è fortuna. Null'altro, perché quando ne hai due della stessa squadra devi essere fortunato a scegliere quello giusto. Sì. È così.
Allora c'è il nostro Gobbo dello Stretto che ci chiede qualche suggerimento. Rispondiamo subito che ti offendi, amico. Allora, Szczesny, la sua squadra si chiama Pigna Montero. Tengo sempre a citarti. Szczesny, Bremer, Bijol, Danilo, Samardzic, Rabiot, Lovric, Strefezza, Chiesa, Vlahovic, Berardi. Io uno tra Bijol e Lovric lo leverei. Lo leverei assolutamente. Forse metterei Felipe Anderson, perché comunque Felipe Anderson è un giocatore che al Milan ha sempre dato un po' fastidio. Se non Felipe Anderson, Malinowski, che non ha giocato ieri, e quindi è possibile, no, magari vederlo dal primo minuto contro, nella prossima partita per il Genoa. L'attacco lo confermerei così. Forse toglierei Rabiot perché hai tanta Juve. Comunque hai 5 giocatori della Juve, 6 con Szczesny. Quindi io toglierei o uno tra Danilo e Bremer e anche Rabiot, perché è giusto non avere 5 giocatori, perché noi ci auguriamo sempre nella vittoria della Juventus, però il fantacalcio deve essere un gioco equilibrato, perché se no sei troppo legato a una squadra sola e se va bene vinci, se non va bene rischi di perdere, o magari rischi anche di non vincere, perché la Juve può tranquillamente fare una grande prestazione a Bergamo, però non è che possono segnare tutti i tuoi. Quindi...
Stefano ci dice: Rui Patricio, Falcone o Montipò? Questo è il mio unico problema.
Allora, Falcone
tenderei
Napoli
a escluderlo.
Sì. Montipò non mi ricordo.
Col Toro.
No, ma oggi io andrei su Rui Patricio a giocare al Frosinone.
Sì, credo che dopo aver preso 4 gol, Mourinho possa mettere una muraglia.
No, beh, quindi... non ce l'ha, quindi sarà colpa del... Ieri ha tirato fuori Bagnes. Ieri abbiamo 30 milioni per i Bagnes, credo che sia stato uno dei più grandi jackpot della storia della Roma, e ieri è venuto fuori che i Bagnes era la...
Mancini c'è, no?
Mancini c'è,
sua fortuna, cioè fortuna per l'ennesima volta.
Per l'ennesima volta si gioca una gomitata e facciamo finta di nulla. Giocatori che prima o poi dovranno fermare, perché non può continuare a vivere le partite come fosse la partita del quartiere. Come fosse la partita del quartiere, dove c'è quello più cattivo che insomma gli stai alla larga. Perché è inaccettabile che Mancini tiri gomitate, va a farsi giustizia capelli, da solo, sì, sì. Capelli. Ieri addirittura dà quella gomitata a quel poveretto del Genoa e gli va anche dopo a dire: ma alzati. E certo, chi è che se la piglia una gomitata è tutto contento.
Sì, sì. Perciò... Per lui è più un incontro di box che una partita di pallone.
Mi auguro veramente venga...
Però Mancini ci sarà Ndicka.
Sì, e poi credo Cristante.
Non... E poi probabilmente che prova a metterà... A prescindere da chi metterà una muraglia di giocatori a protezione, perché ha preso 4 gol, credo insomma che... Quindi ti dico Rui Patricio, dai, anche statisticamente. Penso che faccia due partite così pericolose.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, a fianco a me c'è...
Simone Di Noi. Stavo dando uno sguardo al video che ha pubblicato la Juve su McKennie con Vlahovic che lo prende in giro. E, andate a vederlo, insomma, sul profilo Twitter della Juve.
Beh, diciamo che McKennie è nato per fare questi video. Cioè, tra i balletti, dove è comunque molto portato. Ti ricordi, no, Max Allegri a Ballando con le Stelle, che c'è poi quel meme pazzesco. Ma ecco, io spero, lancio anche un invito alla Carlucci di invitare McKennie, perché secondo me è perfetto per una puntata di Ballando con le Stelle, visto anche gli sketch che fa quotidianamente nei video della Juventus. Simo, domanda off topic di Max da Perugia, ma
sì,
chi vince?
Poi abbiamo il messaggio di Ross.
Sì, chi vince tra Inter e Torino Under 19? Max, ma con tutto il bene, ma perché?
Ma perché? Questa Max, ma perché? Questa non è da esperti, questa è da...
Da Mago Terra.
Esatto, cioè, c'è qualcosa di divino in questa domanda. Proprio,
come il
proprio
divino.
Ci teniamo, insomma, esperti e non ti diciamo...
Non andiamo a caso.
Esatto, così qui non abbiamo idea.
A parte che comunque il campionato Under 19 è partito da poco, quindi insomma dacci un po' di tempo per conoscere un po' le squadre, per avere un po' un'idea in generale. Però oggi credo, non ti offendere Max, ma non la guarderò. Non la guarderò e non seguirò, insomma, questo. Diciamo che il Toro è sempre molto, molto forte, anche l'Inter negli anni passati. Bisogna capire, insomma, vanno annate. L'Atalanta ha giocato molto bene per tanti anni e poi invece nel corso dell'ultimo periodo ha avuto delle difficoltà. Lo scorso anno ha addirittura esonerato 2 volte l'allenatore, si è salvato all'ultimo. Perciò insomma dacci un po' di tempo e poi ti risponderemo magari verso Natale, ecco, per aver capito bene come sono le gerarchie del campionato Under 19 quest'anno.
Credo possa essere arrivato il momento di Ross, non so se Fabio ci sente.
È il momento di Ross.
Sentiamo un po' cosa voleva dire.
Allora ragazzi, sono Ross, vi faccio un vocale che si capisce meglio. Io farei giocare Miretti al posto di Rabiot. Nel messaggio c'è scritto Miretti su Rabiot.
Ok, è qua.
Loca centrale, Fagiolino a destra. Gli esterni sono UEA da una parte e Junior dall'altra. Ma dietro Cambiaso. Quindi la fascia sinistra è Cambiaso e Junior. Centrale di sinistra al posto di Rabiot, Miretti. Perché io lo vedo bene negli inserimenti, nella corsa, nei contrasti, perché ultimamente Rabiot mi fa innervosire e poi, insomma, mi sembra che abbia 3 ammunizioni, quindi poi la prossima c'è il derby e il Milan, magari saltare una partita farebbe male. Scusate se il messaggio magari non si è capito. Fino alla fine, forza Juventus, bella!
No, Ross, quello che adesso, capendo il su... Cosa vuol dire, cosa intendevi? Adesso è tutto chiaro.
Sì,
insomma, cioè, quando dice Miretti su Rabiot, lui dice Miretti al posto di Rabiot, chiaro, chiaro.
Io lì avevo capito. Io non avevo capito Cambiaso, perché poi lui mette Cambiaso braccetto di sinistra. E questo non l'avevo minimamente capito. No, non credo che Cambiaso possa fare il terzo centrale.
Secondo me può farlo.
Non adesso.
Non credo che lo farà mai in questo momento, in questa Juve. Però secondo me può farlo, certamente. Cioè, una Juve che è una squadra che fa del possesso, del predominio della partita, secondo me può farlo.
Io su quello dovrei vederlo. Ad oggi così, ad occhi chiusi ti direi no. Però non penso verrà fatto con l'Atalanta, insomma, terzo centrale sinistra. Non l'ha mai fatto. Ci sono delle linee troppo importanti da capire. Cioè, in questo momento buttarlo così tanto per la sinistra nei tre centrali rischi solo di metterlo in difficoltà. No, no, non diceva te, dicevo a Rossi.
Cioè, in una squadra che fa fare, come hai detto tu, no, a Bernardo Silva.
No, beh, il sì, terzino. Sì, beh, no, sì, quello sicuro. Una squadra che ha quel tipo di certezze, quel tipo di... Cioè, una squadra come il City, che anche 1-0 in finale di Champions va con tutti gli uomini oltre la linea della palla, due centrali di difesa a centrocampo, allora quella è un'altra cosa, perché poi va a fare il terzino di sinistra. Non è sicuramente un problema.
Cioè,
nella Juventus...
Abbiamo parlato di Carlos Augusto, abbiamo parlato di Carlos Augusto, no?
Sì.
Che l'ha fatto... perché no,
nella Juventus, però... nella Juventus, che proprio fa quasi il centrale a tratti di difesa, ecco, quello no, però insomma sono non penso che si possa tranquillamente lavorare con un giocatore ambidestro. Adesso faccio un esempio, qualcuno si sarà dimenticato,
cioè, per dire, non è una roba buttata, no, così, no. Tanto per, come, che ne so, abbiamo sentito, no, magari nei
Locatelli centrale di difesa, ecco.
Bonucci a centrocampo, cioè...
sì no, credo che poi lui nel corso della sua carriera lo farà, perché è un giocatore anche molto molto intelligente, ha anche raccontato, no, della sua memoria visiva, del suo guardare, no, i giocatori, cercare di capire come attaccare determinate cose. Io credo che il primo a non essere soddisfatto della sua prestazione di martedì sia lui, e lavorerà al doppio per cercare di avere un'ulteriore opportunità e crescere, però questo sicuramente vedremo poi se riuscirà a farlo o meno.
Sì, questo è. A breve facciamo un punto in casa Atalanta, così capiamo un po' in che condizioni arriva, e non so neanche quanto sia facile, però capiamo un po' anche un'idea di formazione. Forse è un po' più facile.
Sì, perché ha meno alternative.
Esatto, rispetto ad altri momenti, però insomma, Gasperini è un allenatore che ruota tanto. Parliamo con il collega di Tutto Mercato Web, Patrick Iannarelli. Ciao Patrick, buongiorno, ben
trovato. Buongiorno a tutti.
Patrick, partiamo da qua, dai. Idee di formazione, abbiamo detto che Gasperini è uno che ruota tanto.
Sì.
Forse in questo momento può ruotare un po' meno, perché ha, diciamo così, qualche assenza, soprattutto là davanti di troppo, mi viene da dire.
Ma guarda, in realtà è vero che ruota tanto, però dipende un po' il momento, la situazione. Di sicuro comunque ha avuto più giorni, forse un giorno e mezzo in più per preparare la sfida, rispetto alla, perché l'Atalanta ha giocato domenica col Cagliari e poi subito dopo ha giocato mercoledì sera, quindi in quel caso ha avuto due giorni e mezzo, qui ne ha avuti tre giorni e mezzo, quindi addirittura quattro, mercoledì, sì, più o meno quattro ne avrà. Quindi tra l'altro si gioca in casa, quindi ovviamente la trasferta a Verona per l'Atalanta è stata chiaramente meno dispendiosa dal punto di vista anche delle energie mentali, perché chiaramente è una trasferta, un'ora di strada da Bergamo, è tutto più semplice. Proprio per questo motivo non mi aspetto grandissime rotazioni, anche perché come dicevi tu, in attacco al di là di tutto ha delle soluzioni, ha delle alternative, ma sono delle alternative rimediate, perché De Ketelaere ovviamente è un attaccante, non è un attaccante una prima punta, non lo è Pasalic, Muriel è un attaccante ma non è una prima punta alla Scamacca o alla Zapata, come piace molto a Gasperini, quindi comunque ha delle alternative, ma non delle alternative così solide come si possa pensare, quindi sicuramente cambierà davvero poco, e i cambi che ha fatto col Verona mi fanno pensare anche un pochino che comunque torneranno un po' di certezze, tra cui De Ketelaere dal primo minuto, visto che comunque è entrato nel secondo tempo. Pasalic non ha propriamente brillato, è vero che De Ketelaere si è mangiato un gol, perché in realtà sono due gol mangiati, uno da Pasalic e uno da De Ketelaere. Magari il belga ovviamente in questo momento qua dà più certezza, dà più sicurezza sotto tanti punti di vista.
Patrick, io invece volevo chiederti un po' su Gasperini in generale. Ha detto l'altro ieri che la sfida arriva nel momento giusto per entrambe le squadre. Ti chiedo però se realmente è soddisfatto del mercato dell'Atalanta, perché comunque insomma sulla corsia di sinistra non so se realmente esista un problema Bakker o meno, però non è certo arrivato per non giocare, anche visto l'investimento fatto da parte dell'Atalanta. E tu hai citato, no, Duvan Zapata che è andato via, gli infortuni cambiano i piani, perché ovviamente due infortuni come al Bilal Touré e Scamacca sono sicuramente, cambiano anche il modo di interpretare l'attacco. Però era concordato al 100% il mercato o ha dovuto accettare determinati investimenti da parte della proprietà?
Allora, cerchiamo di andare un pochino con ordine. Allora, innanzitutto l'Atalanta, l'investimento, il mega investimento dell'Atalanta parte dai 25 milioni di Boga. Parlo di mega investimento e prendo un periodo così ad ampio raggio, perché comunque dopo il Covid, dopo determinate situazioni, quindi è un periodo un pochino più lungo. L'Atalanta doveva cioè ha investito tanto in questi anni, al di là delle grandi cessioni di Højlund, di viene in mente Romero, Kulusevski, però comunque ha investito tanto. È arrivato Boga 25 milioni, Scamacca 30 milioni, lo stesso De Ketelaere prestito di 4 milioni, ma ovviamente riscatto a 26-28, adesso non ricordo bene, con tutti i bonus. Comunque parliamo di tanti investimenti fatti, alcuni poi sbagliati, che non sono rientrati nei piani del tecnico per tanti motivi. Allora, Bakker sicuramente è un giocatore che in questo momento qua sappiamo che in realtà non c'è un caso Bakker, ma o meglio, non per questioni che, relative a Gasperini. Il giocatore non è stato convocato banalmente perché non stava rispondendo a quello che è il lavoro di Giampiero Gasperini. Sappiamo che Gasperini è un tecnico molto esigente e chiede tanto ai suoi, e quindi ha cercato di dare una scossa un pochino a Bakker non convocandolo col Cagliari, e lo ha riconvocato nella partita con il Verona, poi non è entrato in campo, ma credo lì per questioni più puramente tecniche, perché poi alla fine, se avete fatto caso, i cambi, ha tolto gli esterni, ha messo addirittura Palomino, ha messo cinque centrali, cioè tre centrali e quattro centrali, perché c'erano Scalvini, Gimsiti, Kolasinac e Palomino contemporaneamente insieme, quindi comunque ha proprio ridisegnato il modulo. Quindi aspettiamo un attimo magari a capire cosa accadrà su Bakker, visto l'investimento a 16 milioni. Quel che è certo è che questo ve lo posso assicurare, al di là di tutto, Gasperini comunque, se ti alleni bene e vai a determinati ritmi, ti fa giocare. Questo l'abbiamo visto con Ruggeri, per esempio. Per quanto riguarda l'attacco, ovviamente non ci si aspettava l'infortunio del Bilal Touré, l'infortunio di Scamacca e anche la cessione di Zapata. La società su Zapata ha ragionato in questo modo: dopo che la Roma non se n'è andata, dopo che la Roma ha mollato per andare su Lukaku e Azmoun, che è successo? Che l'Atalanta ha detto: un giocatore che dopo 5 anni, che ha comunque vissuto periodi abbastanza di stanca, di problemi, tutto quanto, infortuni, vendere a 10 milioni dopo che l'abbiamo pagato 18-20 milioni dopo 5 anni, comunque lì parliamo
un'occasione.
Di un'altra plusvalenza, però è un'altra occasione clamorosa. Quindi lì il discorso è stato prettamente economico, anche perché non l'avrebbero venduto, avrebbero venduto Muller se ci fossero state magari offerte, però ovviamente Zapata in quel momento aveva più mercato e l'Atalanta ha colto la palla al balzo. È pur vero che però non è stato tanto Gasperini, perché Gasperini l'ha detto: io non voglio cedere il giocatore, però anche il giocatore, che non credo che ci sarebbe stato un Zapata contento di fare la riserva di Scamacca, perché poi di quello parliamo, perché comunque Scamacca aveva dato cioè è un investimento importante, avrebbe giocato, è entrato subito in campo con la testa giusta ed altro. Quindi Gasperini non si è mai sbilanciato su quello che è stato il mercato, però secondo me ci sono state delle situazioni imponderabili o comunque ponderate, come nel caso di Zapata, però anche che hanno quasi costretto l'Atalanta a cedere i due, cioè a cedere Zapata, e anche se c'è stato l'infortunio di Bilal Touré, poi c'è stato un po' un effetto domino. Quindi il discorso è questo. Poi si sapeva però che anche Miranchuk allo stesso tempo stava per rimanere, perché comunque se ci fosse stata, secondo me, la cessione... Mi sentite, ragazzi?
Sì, stiamo ascoltando.
Non sentivo rumori di sottofondo.
No, stiamo ascoltando da chi sa e conosce bene l'ambiente tutto, perché poi sono aneddoti di mercato che è bello anche ascoltare e conoscere.
esatto. E vi dicevo, quindi il problema poi è relativo, è stato relativo, se Mirancuk non parte, che viene visto come una seconda punta. De Ketelaere era già stato visto come una seconda punta, perché sin dall'inizio lui ha giocato come seconda punta, quindi alla fine dei conti diciamo che c'è stato il rischio calcolato. Poi ovviamente gli infortuni, come abbiamo visto, capitano a chiunque, a tutte le squadre, all'Atalanta forse magari un pochino di più, ma semplicemente perché c'è un'intensità fisica negli allenamenti e nelle partite che è sicuramente maggiore di quella del il gioco di Gasperini, è molto dispendioso da quel punto di vista.
Patrick, chi gioca domenica?
Allora, come dicevamo, secondo me tornerà Musso tra i pali, perché comunque quel che sappiamo è che ci arriva un pochino da Zingonia, ciò che si entra da Zingonia è che Musso comunque rimane il titolare, quindi fondamentalmente si va a toccare poco. Quindi Musso tra i pali, da capire se sicuramente Scalvini, che è entrato, ha giocato poco, si è riposato di più, da capire se Toloi si fermerà un attimo.
Scalvini centrale?
No, se giocherà Jim City, Scalvini centrodestra con Kolasinac centrosinistra. Altrimenti, perché comunque Jim City ha dato più certezze al centro della difesa rispetto a Scalvini, che al momento ha dimostrato non di non essere pronto, ma non più che altro di non saper reggere un gioco così poi molto offensivo, dove i centrali ovviamente sono molto più sollecitati. A centrocampo torneranno De Ron ed Ederson a far coppia, è successo col Verona. De Ron è infaticabile, non credo ci saranno cambi contro la Juventus. Tra l'altro De Ron ha dato parecchio fastidio negli ultimi anni alla Juve in quella posizione centrale centrocampo. Zappacosta a destra, Ruggeri sulla sinistra. Abbiamo visto che ha riposato un pochino Ruggeri con Holm sulla corsia sinistra. E in attacco probabilmente si andrà verso questo tridente che la Juventus l'ha già visto, se vi ricordate, a Torino lo scorso anno nel 3-3, un pochino diverso questa volta, con Lookman sulla sinistra, Kuhn-Meiners sulla destra e al centro dell'attacco probabilmente De Ketelaere, che ha avuto già un impatto positivo su quello che è l'Atalanta.
Beh, direi che ci hai fatto il punto.
Un'ultima, Patrick, prima di salutarti, ma sì, cosa soffre l'Atalanta?
Cosa
soffre l'Atalanta? Che posizione in campo degli avversari? Non lo so, intensità? Qualcuno che pareggia l'intensità, quindi può darle fastidio? Una squadra che aspetta?
Ma allora, la cosa che dà più fastidio all'Atalanta, secondo me, appunto, l'ultima che hai detto, è una squadra che aspetta troppo dietro la linea del pallone, perché se ci avete fatto caso, anche nei momenti in cui può arrivare un tiro dal limite, l'Atalanta continua a forzare quel palleggio sul perimetro, come se fosse una squadra di basket, praticamente. Okay. Se ci avete fatto caso, è un atteggiamento che fa spesso, soprattutto con le squadre chiuse, e quindi rischi la ripartenza, e lì 9 volte su 10, se sei in inferiorità numerica, dai l'opportunità alla squadra avversaria di creare un'occasione da gol, e spesso lo subisci, soprattutto se hai una squadra come la Juventus. E i due gol della Juve lo scorso anno a Bergamo arrivano così, perché la Juve, anziché giocarsela uomo a uomo come è accaduto all'andata, se l'è giocata praticamente aspettando l'Atalanta, cercando di sfruttare più l'uno contro uno, le marcature, più andando sul fisico, ecco, rispondendo un po', mettendosi lì e rispondendo anziché offendendo, e la Juventus ha vinto 2-0, scusate, con vabbè, poi tutto il casino Vlahovic che c'è stato sugli spalti, però invece l'Atalanta, che rischia di vincere in realtà a Torino, ma finisce 3-3 con una partita spettacolare, è quella squadra che sta lì e affonda quando la Juventus magari aveva il pallone tra i piedi. Questo è un po' quello che la Atalanta soffre e che predilige. Con la Juventus negli ultimi anni si sono state, secondo me, tutte partite molto equilibrate. Infatti credo ci siano stati, se non ricordo male, 2-3 pareggi,
sì,
se non ricordo male,
sì.
E qualche vittoria dell'Atalanta anche, credo una, no, credo la vittoria dell'Atalanta era nel 2021 in casa,
quel tiro di Malinowski deviato, quel tiro,
sì,
di
esatto.
Patrick, hai citato, scusa se ti interrompo, hai citato un po' la questione Vlahovic, Credi possano esserci, io spero, non cioè, episodi che possa ripetersi, ecco, perché i fischi me li aspetto, però visto che Vlahovic più volte a Bergamo è stato insultato in maniera becera, se può esserci qualcosa del genere, ecco.
Sì, ed è veramente un peccato perché, tra l'altro, seguendo le vicende dell'Atalanta, ho conosciuto veramente molti ragazzi che tifano e sono tutto fuorché quello che è successo lo scorso anno, quindi episodi del genere secondo me fanno ancora più clamore per chi conosce queste persone, perché sono, posso assicurare, tra l'altro io non essendo di Bergamo lo posso dire con estrema precisione, non è quello lì, però è stato fatto un gesto sbagliatissimo da non solo condannare di più. Spero vivamente che non ci sia che ci sia soltanto tanti fischi, ma anche piuttosto insulti, ma non relativi alla nazionalità, perché poi ci può stare che uno urli, sappiamo, insomma, non ve li devo dire, puoi dire di tutto, anche se è sbagliato, anche quello ci mancherebbe, forse per me andrebbero puniti allo stesso modo, perché sono un po' politically correct su queste cose, perché lo trovo veramente senza senso insultare l'avversario, però ecco, spero vivamente che ci sia un clima soltanto accompagnato ovviamente dalla tensione che c'è tra le sfide tra Juventus e Atalanta, però senza andare oltre, perché poi dopo si toccano gli argomenti particolari. Sappiamo, tra l'altro, in campo ci sarà un altro giocatore, Kolasinac, che dimostra tanto attaccamento, come tutti i giocatori di quelle nazionalità lì, Serbia, Croazia, Bosnia. Purtroppo ci sono delle storie che noi non potremo mai capire, perché c'è un attaccamento totalmente differente alla nazione, alla nazionalità. Ci sono purtroppo ammazzati tra bosniaci e serbi, tra croati e serbi, lo ha raccontato anche Mialovic, che amici e fratelli ammazzavano fratelli per la nazionalità, l'etnia, quindi è una cosa molto delicata. Spero che questo messaggio sia passato, non può essere, non è nemmeno razzismo, è veramente stupidità, perché c'è una situazione che noi non capiremo mai assolutamente.
Patrick, ti aspetti qualche dichiarazione di Gasperini? Sì. Perché lo scorso anno diciamo che le dichiarazioni sono state parecchio un autogol, io dico autogol, poi bisognerebbe dire anche forse completamente sbagliate, ecco.
Allora, sono la persona meno indicata in questo momento a chiedere le dichiarazioni di Gasperini, perché insomma sapete quello che è successo. No, allora, il problema di Gasperini è che quando esterna i propri pensieri, giusti, sbagliati che siano, insomma, ognuno ha la sua visione del mondo, a volte secondo me non filtra, ecco, dice tutto senza filtro, e questo è un problema che è avvenuto appunto domenica scorsa in conferenza, ma anche in altri momenti della questione di Vlahovic. Ma credo che Gasperini andrà direttamente, spero che non ci sia bisogno, ecco, di queste dichiarazioni, magari nel prepartita sì, evitare proprio, anzi penso che forse l'arma migliore per i tifosi dell'Atalanta, se vogliono insomma distrarre Vlahovic, siano soltanto i fischi o l'indifferenza, quindi lasciare proprio proprio per evitare ulteriori polemiche, anche perché se vi ricordate bene ci furono 9 Daspo, sì, e ci fu anche lì una polemica proprio perché dice furono 9.000 a cantare, però poi diciamo anche la situazione poi è degenerata in altro che non stiamo qui a spiegare, quindi io sì, mi aspetto più che altro una situazione veramente pagata, con i soliti sfottò, insulti che siamo abituati insomma a vedere, ed evitare però questioni che non ci appartengono minimamente.
Patrick, un grande abbraccio e in bocca al lupo.
In bocca al lupo.
Grazie a voi, ragazzi, lupo. Buon lavoro.
Ciao, ciao Patrick, grazie per il contributo. Patrick Nianarelli di Tutto Mercato Web, per questo punto in casa Atalanta. Tu temi qualche giocatore? Non vale dire Koch Meiners.
No, io penso la velocità di Lookman, sicuramente, perché se non farei bene la pressione, se dovessi fare la pressione alta e poi sbagliarla con
questo
con...
probabilmente Gatti è il giocatore più adatto.
Sì, perché è più veloce.
È più rapido.
Sì, più veloce, magari non nei primi metri, ma
no,
poi
però sul lungo, sì.
Sul lungo è molto...
Tra l'altro la zona di campo è quella, perché sì, poi Lookman gioca a centro-sinistra, Gatti a destra.
Sì, quella è la cosa che più temo, no? Perché abbiamo visto non la
cioè ecco, se proprio dovesse essere confermato Rugani, per assurdo magari più in mezzo,
sì,
quindi magari più dare un turno di stop a Bremer piuttosto che ma ti dirò, probabilmente neanche Danilo lì a destra, no? Forse sì. È giusto mettere Gatti.
Sì, sì, sì. E quindi quello è un pochettino la questione che temo un pochettino di più. Poi per il resto l'Atalanta è una squadra che fa dell'intensità, a volte cambia modo di giocare ogni volta, perché non è più l'Atalanta di un tempo, a volte è bassa,
è anche totalmente un'altra squadra.
Sì, a volte è bassa e riparte, a volte invece ha quella pressione tutto campo che ti sfianca, quindi quello è sicuramente una situazione, no, da affrontare, da capire poi nel corso della partita. Ha sicuramente tante cose diverse in attacco, perché in attacco non ha punti di riferimento. La cosa dove sarà fondamentale, come hai detto tu, se dovesse giocare Rugani o Bremer, e cercare di appiccicarti alla punta centrale e prendere il break.
Se esiste.
Quando...
Poi secondo me non ci sarà.
No, neanche secondo me, però se dovesse la Juventus fare una buona pressione offensiva, quindi schiacciare l'Atalanta nella fase di primo palleggio.
Cioè secondo me questa volta il centrale dovrà essere molto più attento a tutto quello che succede attorno, piuttosto che concentrarsi su un giocatore solo che può essere l'attaccante, perché magari quello da seguire può essere De Ketelaere, insomma, ancora non ho ben capito, però può essere lui, però veramente puoi trovartelo quasi, no?
Sì.
Sulla linea di centrocampo, anche più basso, e a quel punto lì il centrale non è che può andare fin laggiù.
No, se devi esce molto, deve fare qualcosa.
Esatto, devi essere molto attento a tutto quello che succede attorno, quindi gli inserimenti di De Ketelaere stesso, di Koopmeiners, che arriva in area di rigore, quindi ci vuole quasi più uno di lettura, no? In mezzo questa volta, più che un centrale da corpo a corpo, come poteva essere ad esempio 4 mesi fa, quando la Juve ha sfidato l'Atalanta ma con Zapata. Quindi vediamo un po' che scelte farà Max Allegri, però non mi stupirei onestamente vedere Bremer fuori per questa partita, anzi, sì, tutt'altro. Devo dirti che forse Gatti, Urgani, Danilo può essere un buon terzetto, per studiando, analizzando un po' le caratteristiche di quella che dovrebbe essere la formazione iniziale dell'Atalanta, che ci ha detto Patrick, ma anche se dovesse giocare eventualmente Pasi, ci siamo sempre lì, insomma, è sempre quello. Cambia forse qualcosa con Muriel, ma in realtà neanche tanto, perché non è un altro giocatore che sta lì fermo, no?
Anzi,
svaria molto, quindi devo dire, non mi stupirebbe in questo senso.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Il club degli inviati.
Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, e come c'è?
Simone Di Noi, Fabio in regia. Voi al 340-542-5324. Messaggi di testo e note vocali. Allora, stavo dando un'occhiata un po', c'è questa notizia, insomma, del giocatore del Nice, sì. Insomma, speriamo si risolva nel miglior modo possibile.
Sì, ovviamente. Sì, assolutamente sì, speriamo possano fare un gran lavoro di per cercare di salvargli la vita, assolutamente. E invece qua stiamo affrontando l'ultima mezz'ora della nostra trasmissione, ci sono ancora i microfoni aperti, se avete tempo, voglia di parlare con noi, avete 5 minuti ancora per candidarvi, e Fabio è prontissimo a chiamarvi per cercare, no, di avvicinarci il più possibile alla sfida contro l'Atalanta. Abbiamo già parlato oggi, pochi minuti fa, con Patrick di Annarelli di Tutto Mercato Web, quindi cerchiamo di avvicinarsi sempre di più, perché poi domani ci sarà la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, e cercheremo anche di capire magari qualcosa dal punto di vista della formazione. Abbiamo parlato della difesa, e quindi difesa ci aspettiamo un turno di riposo per qualcuno, probabilmente per Bremer mi aspetto un turno di riposo, e poi c'è la possibilità anche di vedere qualcosina di diverso magari sulle fasce, con Ealing Junior che è ancora pronto, no, per provare a prendersi la prima maglia titolare della stagione con l'Atalanta, dove lo scorso anno ha fatto molto bene. Poi vedremo se ci sarà il ritorno di Dusan Vlahovic o si confermerà un altro centravanti. Potrebbe essere, io credo di no, però potrebbe esserci il ritorno anche di Ken, sì, convocati, insomma. Ci sono dei fattori,
sì,
però.
Che ieri Ken ha lavorato a parte, in realtà non c'era molto ottimismo su Ken, no. Verso
peccato.
La partita con l'Atalanta, sì, peccato, perché questo era il momento in cui trovare più spazio, ecco, il turno in frase settimanale ovviamente va da sé, no? Che probabilmente il minutaggio sarebbe aumentato rispetto alle gare precedenti, invece è stato sfortunato lo stop nel peggior momento possibile, un momento in cui era appena andato in scena questo confronto anche con Spalletti, che, a cui insomma piace molto Moise Kean, che insomma sta ragionando sulla convocazione, però è chiaro che se il minutaggio non aumenta rispetto alla mezz'ora, credo che abbia giocato finora in sì. totale nelle prime uscite, diventa anche complicato, no, convocare un giocatore che sostanzialmente non va mai in campo. Quindi non c'era molto ottimismo su Kean, che migliora, però insomma più magari verso il Toro piuttosto sì. che l'Atalanta.
Peccato, perché al netto poi della gerarchia che c'è quest'anno, non ci sono dubbi. Vlahovic, Chiesa, se stanno bene giocano loro. Ecco, in una partita come con l'Atalanta, lui che attacca molto bene la profondità, che è comunque molto veloce, può mettere in grande difficoltà una squadra come l'Atalanta. Ecco, la cosa cui spero di vedere poco da Dusan Vlahovic è andare in fuorigioco, ecco, perché lui non è bravissimo nell'attaccare la linea e rimanere in gioco. Molte volte si fa trovare dietro le spalle dell'avversario, ecco, lì deve essere molto molto bravo, perché con l'Atalanta loro andando in avanti per indole, per DNA, per modo di giocare, ecco, essere bravi a stare sulla linea del fuorigioco e non farsi trovare in offside è una qualità che può essere molto molto utile alla Juventus e può generare delle occasioni da gol, perché loro comunque chiamano che loro hanno sempre ti lasciano quello spazio in più per poterli attaccare dietro le spalle, quindi speriamo.
Sì, designazioni arbitrali ci interessa sempre giusto, però a modo di comunicazione lo raccontiamo. Chiffi dirigerà Atalanta-Juventus di domenica alle 18.
Sì, sì, sì,
perché,
sì.
Insomma, inizialmente era programmata per le 20:45, ma è stata poi anticipata alle 18. Chiffi arbitra, coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Del Giovane. Giua, che ha arbitrato Juve-Lecce, va al VAR.
Sì.
Anzi, scusate, quarto uomo giù al VAR, ci sono Di Paolo e Meraviglia.
Che bel cognome. Mai sentito assolutamente, ma che bel cognome. Che bel cognome, e insomma Giua legato alla
non
Juve.
Non abbiamo alcun tipo di dubbio su come svolgerà i suoi compiti.
Alla Meraviglia.
Credo di sì, credo lo faccia Meraviglia.
Meraviglia, assolutamente. Diventa uno dei nostri preferiti in questo momento, già solo per il cognome, non sappiamo minimamente chi sia, ma va bene così. Abbiamo anche qualche vocale poi da far sentire nel frattempo che arriva qualche candidatura per parlare con noi in diretta nel corso di questa ultima mezz'ora, prima poi di lasciare la linea al nostro direttore Antonio Paolino, e insomma vedremo se ci sarà qualche coraggioso. C'è, lo vedo, quindi diamo il benvenuto a Nico. Ciao Nico.
Oh, buongiorno, ciao a tutte e due, buongiorno a tutti.
Ciao Nico,
ci conosciamo?
Sei?
Io no, ma magari no, io sono ormai sono calabrese, quindi siamo abbastanza distanti.
Ma vieni ogni tanto a vedere la Juve qua a Torino?
Guarda, una bella domanda. Io sono venuto su l'ultima volta a venire alla Juve, mi spiace perché tocchiamo sempre tutti lo stesso tasto, cioè del nostro grande mister, che comunque io continuo a stimare, perché per me l'allenatore della Juve va sempre stimato. Sono venuto l'ultima volta a vedere la partita Juve-Ajax, che credo ricorderete tutti.
Sì,
no?
un dolore immenso.
Un dolore grandissimo.
Bravissimo.
Non l'ho ancora superata.
Io là purtroppo in quella partita mi sono ripromesso di non fare più andate e ritorno a 2000 km finché ci sarà lui, mi dispiace dirlo, però è così.
E quindi, Pirlo non hai potuto vederlo, metà di Sarri nemmeno, perché poi c'è stato il Covid, c'è
Bravo.
Stato il Covid e quindi non hai potuto vederlo, e purtroppo è andata così. Allora, invece per la partita di domenica hai qualche giocatore che vorresti vedere?
Un giocatore che vorrei vedere personalmente, perché a me fa impazzire, è Ealing.
Bene, mi piace.
Io... Sì, diciamo che stiamo con il pensiero, sì. Stiamo provando a convincere Allegri a metterlo in campo un po' tutti quanti.
E io dall'altro lato mi autoconvinco, insomma, che Simone con questa campagna pro Ealing da ormai un annetto a questa parte, vi stiamo un po' influenzando, quindi cercando di darvi qualche insomma, di farvelo piacere ancora di più.
Io non ne capisco granché, ma magari mi giudico pure basso, però per me lui è un possibile crack vero e proprio, ed è un peccato secondo me non vederlo schierato in campo, di questo ne sono convinto, lo vorrei vedere Molto, ma molto di più, perché seduto in panchina per me è un peccato.
Sì, anche per noi. Poi, per carità, io credo che la panchina non sia a questi livelli, ai livelli amatoriali, tipo nostri, è un dolore. Ma i livelli in generale del calcio professionistico, la panchina per me non è una cosa così brutta come vogliamo a volte credere. Però, insomma, vederlo un pochettino di più coinvolto, con ancora più responsabilità, e non il cambio di quando siamo sotto entra Ealing, perché poi alla fine quest'anno è venuto fuori più o meno così, perché col Bologna sei sotto, allora proviamo la carta Ealing, col Sassuolo sei sotto, proviamo la carta Ealing.
Perfetto, ma poi specialmente a Bergamo credo che comunque l'Atalanta lasci giocare un po', quindi lui secondo me farebbe una bella partita, credo, la vedo così, ecco perché vorrei vedere lui in campo.
Sono d'accordo, come ha fatto, come dicevamo prima, 4 mesi fa, no? Con l'anno scorso a Bergamo trova il suo primo gol in Serie A e fa anche una bella partita,
sì.
Fa anche una bellissima partita, tra l'altro gol, no? Comunque a tagliare dentro l'area di rigore,
poi nasce, cioè,
uno attento comunque.
Nasce dal suo intervento in scivolata, lì se non sbaglio Doveri, poi insomma se ne ha parlato tanto di quel metro di quel, poi dopo il gol di Vlahovic, però Doveri fa una grande giocata perché lascia il, perché c'è un fallo proprio su Ealing, lascia il vantaggio, parte Rabiot e quindi poi genera il gol della Juventus. Perciò speriamo insomma di vederlo e di ammirare magari qualche sua giocata, perché lui è uno da, come si dice, no, al termine fantacalcio, da bonus, quindi speriamo di vederlo. E davanti Vlahovic Chiesa?
Per me sì, Orbis è la coppia che si deve andare a creare, come dire, trovare sempre di più quell'amalgama, deve essere questa, per forza. Loro sono quello che ci devono fare, diciamo, il salto di qualità e di livello quest'anno, quindi li farei giocare sempre loro, ecco.
C'è qualche giocatore dell'Atalanta che ti piace, Nico, più degli altri? Non so se sei uno che comunque segue anche, no, le altre squadre, si appassiona ai giocatori.
Guarda, certo, le seguo, sì. Non prendetemi per antipatico, però a me i giocatori quando indossano la maglietta dell'Atalanta sono tutti antipatici, quindi...
Non li guardi, chiudi gli occhi.
Io... specialmente quando vedi questi colori, perché mi ricordano la seconda squadra di Milano.
Li patisci?
No, okay. Sì, per me c'è una croce addosso.
No, oh, ok. Quindi no, allora non vogliamo disturbarti. Guardi qualche giocatore in Premier o nella Liga o anche lì ti sono antipatici, ecco?
No, vabbè, in Premier quelli che ce ne stanno, però Premier ormai è un livello superiore al nostro che... In Italia, secondo me, chi gioca in Premier farebbe difficoltà, specialmente, torniamo sempre sul tasto di prima, vederlo con noi, con Allegri in panchina, ma no, sarebbero secondo me in questo momento, purtroppo brutto dirsi, però un passo indietro. Che ne dite voi?
No, io credo che un giocatore della Premier in Serie A fa i solchi, perché ha un ritmo troppo alto, lo stiamo vedendo, Loftus-Cheek, anche quando gioca a marce ridotte.
Posso fare io una domanda provocatoria a voi due?
Anche due.
Allora, domani, ok, Elkan si alza e ci compra, fammi dire un nome, Mbappé, ok? E lo porta in questa squadra, con il mister Allegri. Secondo voi farebbe solchi o in campo, cioè farebbe sfracelli o no?
Mbappé sì, altri magari no. Mbappé sì. Mbappé in Italia non lo tiene nessuno.
Io sono convinto invece che, purtroppo, guardando le nostre partite, quando arriviamo a quel punto del centrocampo e non riusciamo a sviluppare una fase di gioco offensiva che sia degna di essere chiamata così, secondo me anche Mbappé non farebbe bene. Anche, purtroppo sono convinto di questo. Io parlo purtroppo, diciamo, del nostro mister. Magari tipo, ecco, quando vedo un Dionisi, un Sassuolo con giocatori discreti che invece riescono a sviluppare delle fasi di gioco degni di essere chiamati tali, eccola.
Non lo so, su questo non sono particolarmente d'accordo, perché poi alla fine guardi Chiesa, che è un giocatore simile, no, magari a Mbappé attuale, e comunque i gol li fa, genera delle occasioni perché sono troppo più forti, quindi da quel punto di vista no. Poi se andiamo a sviluppare il gioco dal basso, da l'impostazione, andare avanti, quello è tutto un altro discorso che credo sia diverso da un giocatore singolo, da paragoni in generale. Quello sapete tutti benissimo che mi piacciono un allenatore come Thiago Motta, è completamente diverso, quindi quella entra in un'altra sfera. Però se andiamo sul singolo,
dipende dal tipo di giocatore, dal tipo di giocatore. Un giocatore come Mbappé che salta l'uomo e che in molti casi non ha neanche bisogno, no, dei compagni per banalmente fare gol, farebbe benissimo. Un giocatore che deve fare gol, ne dico uno, Haaland, secondo me non è tanto distante da Vlahovic, non avrebbe le difficoltà che ha avuto Vlahovic.
Sì, ecco, sono tutte le caratteristiche, perché sai, il gioco del centrocampo, quando dai palla sotto la linea a uno così veloce che salta l'uomo è un conto, se lo dai a uno che deve avere il gioco della squadra, allora lì è una difficoltà. Ma lo stesso Ronaldo ha avuto il primo anno delle difficoltà perché non era più un ragazzino e quindi non aveva da quel punto di vista magari uno spunto costante, continuo, come può averlo Chiesa. Perché poi Chiesa prende, parte, tira giù la testa e ti porta la squadra a 70 metri lontano dalla porta e salti tutte le difficoltà che hai a volte nella costruzione. Ecco, sono tutte caratteristiche dei giocatori che poi diventano forti. Non so, ti faccio un altro esempio: in Premier League Smalling beccava un canale, in Serie A è uno dei giocatori più dominanti della Serie A. A livello difensivo, e la Roma forse anche dall'assenza di Smalling sta avendo delle difficoltà enormi, quindi insomma avere delle caratteristiche dei giocatori da campionato a campionato a volte ti aiutano e a volte ti mettono una toppa anche a costruzione di gioco o non gioco che capitano ad alcune squadre.
Senz'altro questo, sì.
Nico, un grande abbraccio, buon weekend.
Grazie, forza Juve sempre fino alla fine e continuate così ragazzi, teneteci sempre compagnia, siete grandi, grazie tante.
Grazie a te,
grazie,
Nico.
Grazie Nico. Ciao, guarda, forza Juve, finché non ci mandano via noi siamo qua.
Al massimo c'è lo sgabello di Simo e va un po' più giù, però sì. Siamo qua, se volete avete ancora un minuto di tempo per una chiamata al volo e vi salutiamo perché c'è poco tempo a nostra disposizione. Se volete parlare con noi, ci chiedono, Simo, il nostro divincodino Baggio Baggeri, la formazione, inventa un modulo lui, perché lui è comunque ha questo nome qua, può permettersi di fare quello che vuole. 2-4-3-1, che sembra la mia pagella.
Sì, che è
banalmente un 4-2-3-1. Sì. Un 4-2-3-1, dai, mettiamola così. Danilo, Bremer, Weah, McKenny, Fagioli, Cambiaso, Kostic, Chiesa, Iling, Vlahovic. Non lo so, io McKenny in mezzo non lo vedo più. Per me McKenny non, con Allegri raramente farà la mezzala, a meno che non ci siano delle difficoltà di formazione, però non lo vedo più mezzala. E non toglierei Locatelli per mettere McKenny in questo momento, e poi ci sono delle difficoltà perché dovresti chiedere a Weah di fare il terzino destro, dovresti chiedere poi vabbè a Cambiaso di fare il terzino sinistro, ma questo non è un problema. E
neanche Weah in realtà,
no, neanche lui, e i tre quarti non ce n'è uno che realmente sia un tre quarti, perché o metti Chiesa a fare la seconda punta o Iling e Kostic secondo me non sono tre quartisti, o quantomeno Iling sì, Kostic no. Kostic lì lo limiti ancora di più e allora a quel punto lì prova a far qualcos'altro, metti Danilo e alza Weah, che magari in quel lato lì forse ti dà qualcosa in più o ti dà velocità rispetto a Kostic, che abbiamo visto che è meglio se parte da dietro.
Sì. Ci sta.
Fabio, ti arriva una chiacchierata, ti danno un ordine qua.
C'è un eseguo ordine. Subito.
C'è un ordine. Chiamalo. Cioè, bellissimo questo.
Agli ordini, capo.
Sì, onestamente hai un altro capo ormai.
Faccio ascoltare la telefonata.
Faccio ascoltare
la telefonata adesso che entri. Che
sì,
entri
sì,
in diretta.
Mettilo subito in diretta così, senza neanche filtri. Non ci sono novità, diciamo a Francesco, per quanto riguarda Napoli, e non ce ne frega niente. Compito di altri organi di comunicazione parlare della situazione del Napoli, non qua su Radio Bianconera, perché non ce ne interessa, almeno lasciamo fare a loro questo. Noi del Napoli non abbiamo alcun tipo di interesse.
Colpe di Magnanelli.
Magnanelli è la figura più divisiva negli ultimi due mesi per non per sua volontà.
Divisiva no, sicuramente ha delle responsabilità, che ha più responsabilità di quelle insomma che vengono no chiacchierate e discusse.
Sì, ovviamente poi c'è un fan di Locatelli perché dobbiamo omologare la trasmissione.
Locatelli è il nuovo Alexandro.
Sì, lo toglievo per mettere chiunque, va bene, via a caso. Così non siamo per niente d'accordo, ma forse vedremo altro, vorremmo vedere altro, ecco. Mettiamola così, c'è il tuo capo? Allora, Christian, come mai dai gli ordini a Fabio?
Buongiorno, capo.
Allora, anzitutto un piacere parlare con voi, ragazzi, vi seguo sempre.
Piacere nostro.
Piacere nostro, Christian.
Perché voi andate di fretta, io sto lavorando e dunque pigliamo le due cose. Mancava un minutino, io ho preso il tuo imperativo.
Hai fatto beh, credo che Fabio non si sia offeso.
No, non credo.
Scusami, Fabio, se mi permetto.
Ma figurati,
ci mancherebbe. Si scherza.
Christian, curiosità, che lavoro fai visto che stai lavorando in questo momento?
Lavoro alle Poste, Poste Italiane.
Bene, ho capito.
Devo andare a pagare prossimamente un bollettino per il passaporto, sempre che possa riuscire a trovare uno spazio per iscrivermi.
Io ho mandato un pacco l'altro giorno, quindi magari ti arriva il mio pacco.
Detto questo, Christian, senti un po', abbiamo pochi minuti. Qua c'è stiamo spingendo
Ealing
mentalmente nella testa di Massimiliano Allegri la possibilità di schierare Ealing dal primo minuto. Ti metti con noi?
Assolutamente sì, signore.
Ah beh, allora domani in conferenza andiamo con la maglia di Ealing. Domani vi promettiamo la domanda.
Scusa Cami se ti interrompo.
Vai.
Tendenzialmente sono sempre d'accordo con voi, ragazzi, una cosa imprescindibile. Io qualsiasi cosa voi mi diciate, anche perché ho giocato a calcio fino a certi livelli, dunque quell'essere pragmatico di molti tifosi che non capiscono che a volte non è anche il particolare che fa la giocata, il giocatore, la situazione temporale, gli infortuni, il post. È facile sparare boom sui ragazzi, ma sono tante situazioni da verificare. Perché ha giocato un po' a calcio, io penso che c'è sempre qualcosa da... Anche Platini, io lo dico sempre, ha avuto problemi inizialmente, pubalgia e quant'altro, intendente. Dunque.
E Christian, al volo, visto che sei d'accordo sempre con noi, quando passi a Torino e ti mettiamo qua in mezzo, facciamo un bel tridente.
Devo portare i ragazzi, che noi lavoro sempre purtroppo, devo portare i ragazzi perché hanno una gran voglia di Juve, al di là che siamo nelle prime posizioni, no? Anche in Serie D, la Juve.
Dai, allora come a tanti altri, se un giorno volete venire qua, insomma, ci mandate un messaggio, sto arrivando a Torino,
Zona
organizziamo.
Pullman, lo so, dove siete.
Organizziamo volentieri. Christian, al volo dobbiamo salutarti, non te la prendere, ma dobbiamo salutarti che si chiude. Ciao Christian, un abbraccio.
Un piacerissimo star con voi. Ciao ragazzi.
Un abbraccio. Ciao Christian, grazie.
Sì, ovviamente Christian può venire solo quando c'è Fabio in diretta, a parte che adesso da ottobre ci sono Fabio con noi, quindi
possiamo fare io e Cristian diretta da soli.
Noi andiamo in regia.
Sì,
noi andiamo in regia.
Sicuramente saresti all'altezza.
All'altezza, sicuramente.
Fabio, ascoltiamo al volo un messaggio vocale prima di lasciare lo spazio ad Antonio.
Ragazzi, se mi chiamate mi fa piacere, sono Emilio e il mio numero è il 33.
No!
Emilio, sei arrivato all'ultimo secondo, dobbiamo chiudere. Chiamiamo lunedì mattina, tanto commentiamo la partita.
Grande Emilio lunedì, che ci manda il numero di telefono. E sono stati gli ultimi 5 minuti probabilmente più folli dell'annata. Ma Emilio, in stand by, ricordiamo, allora, quando gioca la Juventus, il giorno dopo, quindi questa volta di domenica, lunedì abbiamo i microfoni aperti, potete tranquillamente dalle 11 alle 13 candidarvi e noi vi
Emilio,
chiamiamo.
Emilio, mandaci il numero e, come abbiamo detto anche lunedì, poi gli altri sono persi per strada, ci sta, fa parte del gioco, ti chiamo per primo.
Assolutamente.
Lunedì, ricordacelo però nella mattinata, come detto, di lunedì.
Se no c'è il venerdì dei tifosi, è sempre aperto. alle vostre candidature.
Magari non negli ultimi tre minuti, ecco, dove dobbiamo andare in chiusura. Ecco. Guadagnate un po' di tempo in questo senso.
Sì.
Tempo che anche per noi, insomma, è arrivato agli sgoccioli. Ci ritroviamo, come detto, lunedì mattina, sì, 11:13, come sempre, per il commento di Atalanta Juventus. Che ovviamente potete seguire qua su Radio Bianconera nel pomeriggio di domenica, lo ricordo, ore 18, e quindi ci ritroviamo lunedì. Ringrazio Cami.
Ringrazio te, Simo.
Ringrazio tutti voi, ragazzi, come sempre, per il vostro la vostra partecipazione e il tempo che ci dedicate. Ringrazio la regia di Fabio, sempre precisa. Lunedì 10 ottobre.
Sì, quindi, dal 2.
Quindi da lunedì si comincia.
Fisso.
Da lunedì si comincia, sempre con Fabio qua in diretta con noi la mattina. Lasciamo lo spazio al direttore Antonio Paolino con Cose di Calcio. Noi ci ritroviamo, come detto, lunedì. Restate su Radio Bianconera. Un grande abbraccio. Ciao.
Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.